Ciao Riccardo e grazie intanto per la tua disponibilità per essere qui con noi. E sei reduce da una missione di salvataggio molto complicata e difficile al largo della Libia. Ci puoi spiegare che cosa è successo e quali sono state le difficoltà che avete riscontrato?
Allora, le difficoltà che abbiamo riscontrato sono le difficoltà di sempre, praticamente sono difficoltà dovute al fatto che non essendoci nessun appoggio alle navi delle ONG da parte delle istituzioni, perciò da parte dei governi europei, nessun appoggio, nessun coinvolgimento, nessuna direzione, nessun aiuto. Quello che ci siamo ritrovati è stata un'altra volta la ricerca di diverse imbarcazioni da soccorrere senza nessuna indicazione. Le uniche indicazioni che avevamo sono, come sempre, ormai da sempre, da anni, solo perché siamo in copia nelle email che Alan Fon manda appunto alle autorità italiane, maltesi, libiche riguardo imbarcazioni. Noi, essendo in copia in queste email, sappiamo di alcune informazioni. Da lì potete immaginare appunto quello che vuol dire rimanere da soli in mezzo al mare e cercando il giorno prima delle operazioni o delle operazioni più difficili, c'erano, se ricordo bene, avevamo contato all'incirca 8 imbarcazioni da soccorrere, dislocate in diversi punti. Evidentemente informazioni che non sono neanche certe, non sono neanche spesso e volentieri precise, perciò siamo riusciti a soccorrere un gommone con 88 persone il giorno 10. Abbiamo iniziato a ricercare le altre imbarcazioni, focalizzandoci su quella che in teoria doveva essere la più vicina, che era da quello che sapevamo, era un gommone con circa 100 persone a bordo, che l'abbiamo trovato il giorno dopo, la mattina dopo, grazie stavolta a delle informazioni, a una chiamata di un aereo di Frontex, che ci ha chiamato via radio, una cosa che ha sorpreso tutti perché da anni, che io non ho, ben sapendo che Frontex vola tutti i giorni, mai ci ha passato informazioni riguardo a persone che stavano rischiando la propria vita. E una cosa sorprendente, niente, circa un'oretta e mezza dopo siamo arrivati lì. Bene, abbiamo iniziato il soccorso e purtroppo il barcone, questo gommone, ha ceduto, il suolo del gommone si è sfondato. E tutte le persone sono finite in acqua, noi con solo due imbarcazioni da soccorrere, di soccorritori, 4 soccorritori a bordo, potete immaginarvi 100 persone, più di 100 persone in acqua, vedevamo le persone morire. Alla fine siamo riusciti a soccorrerle tutte, purtroppo 5 persone sono annegate durante le operazioni di soccorso e poi più tardi è anche deceduto un bambino, Yusuf, no? Come ben poi si è saputo anche a livello pubblico. Niente, quello diciamo è quello che è successo. Poi nelle evacuazioni durante il nostro tragitto per andare verso Lampedusa, per avvicinarci e diminuire le tempistiche per le evacuazioni messe in atto dalla Guardia Costiera Italiana che mandava un elicottero, ci siamo imbattuti con un altro barcone che proprio era al nord nostro, proprio nella direzione Lampedusa, e l'abbiamo dovuto soccorrere anche quello per evitare altri morti, no? Questo è quello che è successo, che ci ha portato poi a sbarcare 265 persone, di cui 6 cadaveri.
Grazie mille per questo racconto. Voi avete anche scritto che la situazione nel Mediterraneo centrale è insostenibile. Quindi, puoi chiarire quali sono le maggiori differenze che avete potuto notare in questi anni e quali sono le condizioni delle persone durante la traversata e come incide, secondo voi, l'attuale emergenza sanitaria nei flussi migratori?
Parto dall'ultima domanda, l'emergenza sanitaria e i flussi migratori non incide, partono uguale, incide nella gestione in terra, evidentemente, come incide per tutti e per tutte. Quello che è successo negli anni è che anni fa, pochi anni fa, 2016-2017, tutte le navi dell'ONG, perciò circa una decina, 12 se ricordo bene, navi dell'ONG erano coordinate dalla Guardia Costiera Italiana, che aveva anche in forza 3 delle loro navi ammiraglie e che dirigeva appunto questa flotta di navi ONG, dirigendoci sulle imbarcazioni da soccorrere. e dando indicazioni sul porto di sbarco. Negli anni quello che è successo è che questa direzione, questa presenza delle ONG, delle navi o delle istituzioni è venuta meno, ed è parallelamente è andato in aumento la criminalizzazione contro le ONG, contro le persone migranti. E tra l'altro, parallelamente, anche un aumento di appoggio in quelle forze, in quelle milizie, in quelle persone o gruppi di dubbia provenienza, quali la cosiddetta Guardia Costiera Libica, un appoggio economico, un appoggio logistico per far sì che le persone vengano non salvate, se non intercettate e spedite indietro, riportate indietro, che è una cosa abbastanza vergognosa. Questo è quello che è successo negli anni. Le persone che soccorriamo, evidentemente, come da sempre abbiamo denunciato, vengono in condizioni psicofisiche veramente, veramente gravi, no? Quello che purtroppo vediamo è che prima, perlomeno, queste persone le soccorrevamo già in condizioni fisiche dure e psicofisiche veramente gravi, e le sbarcavamo nel giro di un paio di giorni, tempo logistico di arrivare in porto. Invece poi abbiamo visto negli anni come queste giornate aumentino, in un modo che spesso e volentieri possiamo dire potenzialmente infinito. Noi non abbiamo nessuna indicazione chiara di come saranno i protocolli che vengono attuati. Perciò si è distrutto tutto quello che era funzionale e funzionante, e adesso quello che si vede è quello che navi di ONG che cercano di fare poco che possono, e dall'altra parte un'azione diretta dei governi per bloccarci.
E da poco siete stati assolti dal giudice di Ragusa dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in seguito al soccorso in mare di 218 persone. Nonostante ciò, continua appunto la pratica dei blocchi amministrativi alle navi delle ONG. Che cosa quindi chiedete all'attuale governo e alle istituzioni europee?
Quello che abbiamo sempre chiesto, da una parte che venga ripristinato il soccorso in mare, strutturalmente siamo anche disponibili a dare una mano, ma sapendo che non siamo noi che dobbiamo farlo. Dall'altra, che vengano attivati i corridoi umanitari, e che vengano potenziati i corridoi umanitari, la possibilità che le persone possano fuggire da zone che comunque fuggirebbero lo stesso e fuggono lo stesso, però che possano farlo in un modo perlomeno sicuro. E dall'altra, che si smetta evidentemente di usare un discorso criminogeno quando parliamo delle ONG o quando parliamo delle persone migranti, nel senso che ci sia un'assunzione reale di una responsabilità e di una etica nel trattare le persone.
E in questi mesi abbiamo visto un'altra preoccupante novità, cioè le persone migranti, una volta soccorse o sbarcate, vengono trasferite sulle cosiddette navi quarantena. E ci vuoi spiegare che cosa sono e se siete a conoscenza delle condizioni in cui vengono trattenute le persone all'interno?
Beh, le navi quarantena sono dei lazzaretti praticamente. Le persone vengono confinate su una nave, non si capisce molto bene perché. Io sono molto critico, certo. Un passo avanti è stato fatto, nel senso che sembra che i tempi per lo sbarco vengano ridotti, siano ridotti, ma evidentemente noi come ONG abbiamo avanzato spesso le nostre criticità, no, riguardo a ciò. Sono navi dove le persone passano la quarantena. Le condizioni si sa poco. La Croce Rossa Italiana so che fa grandi sforzi per riuscire a dare le cure necessarie e possibili. Gli effettivi della Croce Rossa Italiana non so quanti sono a bordo, credo pochi, purtroppo i numeri sono grandi, e logisticamente si è dimostrato quello che è. Un bambino è morto stando a bordo di una nave quarantena, è stato sbarcato in coma, e ci sono delle indagini aperte perché si è visto che non era stato tutelato, poi tra l'altro era poco chiaro il perché tanti ritardi nello sbarco. Ci sono persone che si buttano dalle navi perché evidentemente li si stanno trattenendo in un luogo probabilmente non adatto a quello che deve essere. Però è un po' quello che si vede. Poi tra l'altro a livello finanziario sono state avanzate anche alcuni dubbi sulle gestioni proprio in sé dei bandi e quant'altro. No? Perciò si vede un altro... un trattamento discriminatorio riguardo a, alle persone, alle migranti, no? Dal mio punto di vista.
Certo. E un'ultima domanda prima di lasciarci. Se appunto puoi spiegarci come possono fare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici per sostenere le vostre attività.
Noi le nostre attività vengono sostenute soltanto dalla società civile, no? Nel senso, solo funzioniamo con donazioni. La prima cosa che spesso volentieri proprio abbiamo bisogno è proprio quello, un appoggio economico, no? Per quello ci sono diverse vie, merchandising o anche una donazione pura. Però d'altra parte una cosa molto importante che sempre richiediamo è il diffondere quella testimonianza che noi portiamo a terra, perché è molto importante quello, no? Nel senso, noi siamo purtroppo e per fortuna chi porta di prima mano la testimonianza di quello che sta succedendo nel Mediterraneo centrale. Ed è una cosa importantissima che questa informazione venga conosciuta e venga diffusa. Perciò, diciamo, l'appoggio a noi è proprio tutto tondo, anche rendersi conto che funzioniamo solo con volontari e volontari, sia in terra sia in mare. Abbiamo anche dei progetti in terra, l'abbiamo fatto durante il Covid, progetti di aiuto alimentare, progetti di diverso tipo, e perciò anche si può essere volontari in qualche modo, sia a bordo, se si hanno le competenze, le nozioni e diverse qualifiche che vengono richieste, e sia a terra, no? Perciò, per appoggiarci basta volerlo fare, a noi come le altre ONG si può fare, basta volerlo fare.
Noi ti lasciamo così e ti ringraziamo e speriamo di rincontrarci presto. Grazie mille per questa bella chiacchierata.
Grazie a voi, grazie a voi.